il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare
E allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Sono difatti le 15:10 e c'è stata la corrispondenza per un'occupazione, quindi abbiamo scorso di qualche minuto. E dunque intanto buona giornata a chi ne ascolta e buona libertà per coloro che ci ascoltano, privati o private della propria libertà. Dunque, questa settimana nera, una settimana nera, una delle tante che purtroppo si susseguono in questo triste paese, nel luogo in cui che meglio rappresenta l'immagine di questo paese, in cui si parla di tante cose anche abbastanza inutili, spesso si urla di cose di poco significato, e poi laddove appunto le persone vengono ammazzate come nelle carceri si fa finta di niente. E allora siccome è stata una settimana abbastanza terribile, ci sono stati 3 suicidi, 2 morti cosiddette naturali, cioè un vero e proprio massacro, vediamoli intanto queste 3 morti per suicidio. Nel carcere di Castrovillari si è impiccato un detenuto rumeno di 48 anni, e questo è l'ultimo in ordine di tempo. Sono quindi 9 i suicidi dall'inizio dell'anno, nemmeno 2 mesi sono passati, tantissimo, sicuramente è un trend abbastanza da record, triste record. E 17 sono le morti in carcere in totale, tra suicidi e morti cosiddette non, loro le chiamano naturali, ma di naturali non ha nulla, perché nel carcere non c'è nulla di naturale, quindi nemmeno la morte lo è. E lo vedremo anche perché ci sono delle cose abbastanza drammatiche, cioè quasi ridicole. Per esempio questo un morto cosiddetto naturale aveva morto di infarto, così hanno dichiarato, ed era un ragazzo di 27 anni. Ora tutti sappiamo che è difficile che a 27 anni si muoia di infarto, in genere è una patologia che incorre nell'avanzata età delle persone. Comunque questa morte cosiddetta naturale è avvenuta nel carcere di Chiedi e per fortuna hanno disposto l'autopsia, perché in realtà è abbastanza strano per tutti, anche per i magistrati, vedere un ragazzo di 27 anni, Gaetano si chiamava, originario di Napoli, detenuto da 4 mesi nel carcere di Chieti, morto nella notte tra sabato e domenica per infarto. Veramente strano. Questa è la morte naturale. Gli altri 2 suicidi sono Vasili e Gavrilas, 48 anni, anch'esso si è impiccato con i lacci delle scarpe, e l'altro era un ragazzo di 25 anni morto con il sistema tremendo, quello che usi mette la testa dentro un sacchetto di plastica e dentro quel sacchetto di plastica si fa scorrere il gas di un fornelletto. Che dire, insomma, questa è una settimana drammatica, 3 suicidi e 2 morti naturali, un livello spaventoso. Però insomma, la cosa che volevamo dire, insomma, che se ne parla di queste cose, per fortuna. Questa settimana, domenica sera, credo che molti di voi l'avranno vista, c'è stato anche un lungo interessante inchiesta, quella di presa diretta su Rai 3, fatta da Iacona, un programma abbastanza seguito di inchieste sul carcere proprio, no? E credo che molti di voi l'avranno vista, perché in qualche modo una parte di denuncia può essere anche, cioè, sicuramente fatta bene. E proprio di questo però volevo parlare, perché è proprio quel meccanismo di denuncia che credo sia un po' all'origine del problema di questo paese, ossia l'affrontamento del carcere, che viene da una parte accettato, addirittura diciamo ritenuto quasi indispensabile a questa, l'assetto attuale di questo paese. Dall'altra parte c'è un sistema di critica al carcere che è completamente credo anche nocivo per coloro che ci stanno dentro. Lo vediamo con calma tra un po'.
So, one, two, three, four.
Vediamo allora. Dunque, credo appunto, mi rivolgo a coloro che hanno visto la trasmissione, che credo che si possa anche scaricare in podcast, cioè rivederla successivamente su Rai 3 domenica sera dalle 21:30, dura da 2 ore, fino alle 11, fino alle 23:30. Allora, una buona, diciamo, no? Ecco, una buona, poi ne trarremo delle conclusioni. Una buona inchiesta critica. Si diceva che non veniva assolutamente assolto il sistema carcerario italiano, intanto si metteva in luce, partendo dal primo punto grave, quello dell'altissimo numero dei detenuti, 66 morti dello scorso anno, il record di suicidi in carcere, non solo il record rispetto alla storia di questo paese, del carcere di questo paese, ma anche un record rispetto ad altri paesi. Sono stati fatti i conti anche in situazioni disastrate, altrettanto quanto le nostre, delle carceri, la situazione dei suicidi è molto minore, delle morti in generale. Quindi si è criticato fortemente il carcere, le carenze da parte del Ministero, dello Stato, del Governo, spaventose, gravissime. E va bene. Poi si è messo in luce anche l'altro aspetto fondamentale, le condizioni di vita. Avete visto che le immagini sono spesso molto più eloquenti delle parole, perlomeno in questa situazione, in questo mondo in cui siamo troppo abituati a dare più ascolto alle immagini che alle parole. Questo tra l'altro è un grosso difetto comunque. E si sono viste queste celle a volte proprio devastate, che nemmeno, cioè veramente porcili, veri e propri porcili, abbandonati, sovraffollamento, ma anche situazioni devastate, disastrate, eccetera. si è, questo è il secondo aspetto, le condizioni. Il terzo aspetto è il sovraffollamento, cioè addirittura gente che non può muoversi 22 ore in cella consecutivamente, perché è talmente alto il sovraffollamento che molti direttori del carcere intervistati hanno detto: non possiamo far fare le regolamentari 4 ore d'aria, da regolamento appunto, e, che poi il regolamento dice che bisogna fare anche altri spazi di socialità, comunque questi non ne fanno nessuno e non fanno manco le 4 ore regolamentari d'aria, 2 la mattina e 2 il pomeriggio. Perché? Perché diceva il direttore: non posso mandare 500 persone in un passeggio che ne contiene al massimo 100, quindi devo ridurre le ore d'aria. E tante altre carenze, no? Tutte non assolveva assolutamente lo Stato. Se ci fosse questo paese della magistratura, non dico rossa perché non ci sono mai stati in Italia i magistrati rossi, ma minimamente rispettosa della legge, dovrebbero arrestare dal ministro della giustizia Alfano via via tutti i funzionari del ministero della giustizia, credo fino all'ultimo impiegato, perlomeno quelli che hanno sicuramente dovrebbero essere arrestati, ma in Italia sappiamo che la magistratura non opera su questi terreni. E è abbastanza che ne dicano giornali, chiacchieroni dei giornali, ma credo che nessuno di voi creda ai giornali, altrimenti è meglio che spenge Onda Rossa e si va a fare una passeggiata, è più salutare. E in realtà la magistratura è sempre stata appiattita rispetto al sistema di potere di questo paese, anche con Berlusconi, che se ne dica. E quindi la critica era, allora, molti soddisfatti perché sì, vedete, finalmente anche la televisione pubblica critica pesantemente quello che fa in maniera negativa o non fa il governo rispetto alle condizioni di esseri umani che sono carcerati e li tortura in una maniera indegna. In alcuni casi non è venuta fuori questa parola, però insomma abbastanza, cioè si notava che c'era un sistema di gestione delle carceri veramente fuori della legalità. Bene. Ovviamente, quindi molte persone si sono messe l'anima in pace, tutti contenti, benissimo. Abbiamo questo paese, è un paese democratico perché si critica da una televisione pubblica di Stato, si critica l'operato del governo su un settore, diciamo, delicato come le carceri, e quindi si esprime critica, si denuncia, è tutto a posto, tutto regolare, funziona la democrazia. Ecco, proprio dopo mentre lui dava in diretta, perché in quel giorno domenica era avvenuto già un altro suicidio, quindi l'hanno comunicato e ha dato subito un altro giorno, nel frattempo nelle ore successive altri due suicidi sono successi. L'avevano vista probabilmente quella trasmissione. Allora voi vedete, voi domandatevi, domandiamoci tutti, perché è chiaro che molta gente non conosce il carcere, mi rendo conto, però un po' di sforzo si potrebbe fare. Allora, è veramente, cioè qual è il motivo? Il responsabile di questa mattanza è chiaro, in primo luogo il governo, lo Stato, i ministri, i funzionari del dipartimento, tutta questa gentaccia qua. Ma questo non credo che ci sia una novità a dire queste cose. Per esempio le parole dette più spesso da La Russa, Gasparri, o dai leghisti, o anche dal PDL, ma anche da quelli del PD, e per non parlare scendendo giù, che invocano ad ogni piè sospinto galera e galera, è chiaro che questa gente... Diciamo, credo che il giudizio della storia su queste persone sia stato dato, ed sono persone che non appartengono al genere umano, quindi potremmo sicuramente evitare di parlarne. Il problema però è che abbiamo pure noi delle grosse responsabilità, perché per esempio sentirsi soddisfatti di quella denuncia, che cosa vuol dire? Vuol dire che se ci fosse invece, se fossero cambiate tutte quelle storture messe in luce, cioè il sovraffollamento, le carceri così disastrate, e si facessero delle carceri come l'ha fatto anche vedere il modello, il carcere di Bollate, che è l'unico esempio di carcere modello che c'è in Italia tra i 230 istituti, uno su 230, è famoso in tutto il mondo, lo fanno vedere dappertutto perché è un carcere in cui le celle sono pulite, c'è il regime di celle aperte, non di celle chiuse come negli altri 229 istituti, si fanno molte attività di risocializzazione, come vengono chiamate, quindi c'è addirittura una squadra di pallone che, avete visto, ha intervistato l'allenatore, mi pare che, io non mi intendo di campionati di calcio, ma sta nella terza divisione, cioè una divisione nazionale, gioca in una divisione con altre squadre esterne e poi escono, fanno attività lavorative, imparano mestieri, eccetera, eccetera. Quindi c'è il modello per avere delle carceri a misura d'uomo, quindi in qualche modo ha criticato la gestione di queste carceri e ha dato il modello di riferimento fare. Ovviamente ci vorrebbero tanti soldi, questo governo, ma nemmeno i prossimi, quelli che saranno, di qualunque colore siano, faranno altrettanto, perché i soldi non si spendono per queste cose in questo paese, si spendono per fare le opere inutili come la TAV o il ponte sulla laguna, che però portano molti profitti. Nelle carceri, pure le carceri, l'ha detto, poi stanno costruendo carceri, avete visto, c'è anche quel problema che nella costruzione di carceri ci sta già l'impiccio della mafia, della mafia quella governativa, intendiamo, la mafia, quelle ditte legate alla mafia ma legate anche al governo, questo intreccio mafia-governo-palazzinari che è la struttura di questo paese, ma che vale anche ovviamente per gli altri governi. Ma invece non è così, cioè non è quel modello. Quella trasmissione purtroppo nelle due ore non ha trovato lo spazio serio, analitico, e che non è una novità, di mettere in discussione l'esistenza stessa del carcere. Perché i suicidi non avvengono soltanto nelle celle disastrate, nelle carceri sovraffollate, avvengono anche in quelle, ma non solo in quelle. Il suicidio è una assenza di speranza, sostanzialmente, non solo, non proviene soltanto da un meccanismo, da una situazione di condizioni di vita quotidiana insopportabile, viene anche dalla mancanza di speranza, cioè da sentirsi intorno, e guardate che i detenuti e le detenute la sentono bene, respirano l'aria che c'è intorno a loro, che entra dalle finestre con le sbarre. È un'aria terribilmente squallida. L'aria di questo paese è un'aria squallida perché non c'è nessuna istanza di libertà che si respira in quest'aria. Non c'è da parte di nessuno, ma io dico nessuno, intendendo nessuno, perché poi non c'è una attività pratica che dimostri questa necessità di libertà. Cioè i detenuti o le detenute si sentono totalmente abbandonate, si sentono espulse da questa società, si sentono senza più rientro. Se i detenuti, se qualcuno ha un rapporto colloquiale, intimo, con un detenuto o una detenuta, dei 70.000 che sono rinchiusi nelle galere, e anche degli altri decine di migliaia che stanno in misure alternative, si chiede: ma tu credi che un giorno rientrerai nella società delle persone libere e sarai accolto da questa? È chiaro che la risposta sarebbe no. So per certo che non c'ho più un futuro, non ho più una possibilità di rientrare nella società, non perché le pene sono tutte all'ergastolo, non è vero, le pene sono anche brevi, anzi oggi ci stanno in carcere detenuti e detenute con pene prevalentemente fino a 3 anni, sono piccoli i reati quelli che vengono carcerati, e quindi usciranno dal carcere, ma si porteranno appresso il marchio. Ecco, il problema è questo: quando il detenuto e la detenuta si sentono di essere stati marchiati, l'altra volta portavamo l'esempio delle società precedenti che marchiavano i diversi, non avendo la possibilità di tenerli in carcere, perché non avevano nemmeno, il carcere hanno un costo, e per le società di prima non erano così opulente da potersi permettere un carcere, e quindi marchiavano la famosa stella gialla per gli ebrei, ma c'erano anche tanti altri marchi dati alle persone da addirittura qui nella Roma papalina, per esempio, in molte altre società qualche secolo fa si marchiavano in fronte. Il reato che una persona commetteva veniva scritto in fronte, si metteva la gogna, si davano le frustate, le pene corporali, e poi gli si marchiava a fuoco, quindi era indelebile, nella fronte il reato che aveva fatto, e quello per tutta la vita, quello o quella per tutta la vita si portavano questo marchio, per cui erano, anche se giravano comunemente in mezzo alle persone, chiaramente erano emarginati, guardati con sospetto. Non potevano reinserirsi. Questo è il grosso problema, cioè quello che è mancato a quella trasmissione e che la fa decadere dal punto di vista di una attenta analisi e osservazione di quello che succede in questo paese, è questo fatto qui. Non è tanto, andava bene pure dire, i suicidi, le celle disastrate, il sovraffollamento, la mancanza d'aria, di diritti, tutta questa parola diritti che ricorre come se fosse una giaculatoria, un po' ha preso il posto dell'Ave Maria di qualche tempo fa. Non è quello il problema è l'assenza di speranza, ossia il detenuto, appunto, si sa che è stato intanto marchiato, emarginato ed espulso, non rientrerà più, si sente il fiato ostile di tutta la società, E questa cosa, l'assenza di speranza, fa ovviamente portare il detenuto al suicidio. O anche la cosiddetta morte naturale, perché guardate che lo dicono, credo che se sentite qualunque medico, anche quello della ASL che tutti abbiamo, no? Quello, ecco, è il medico di base, vedete, ma qualunque persona, anche poi di buon senso, non c'è bisogno di essere medici, sanno che uno stato di stress, la depressione che colpisce i detenuti in questo stato che descrivevo un attimo fa, quella depressione induce delle patologie, produce delle malattie, oltre alla mancanza d'aria e le condizioni materiali del carcere che producono malattie, e questo è un dato scientifico, ci stanno ricerche, quella condizione di vita produce delle malattie, su questo non c'è dubbio. In più queste patologie, queste malattie vengono accentuate dallo stato di depressione che si vive non in base a una struttura fisica, ma anche quella, ma soprattutto in mancanza del fatto di una prospettiva. Non posso più pensare un mio futuro. Ecco, l'assenza, quando il detenuto pensa di non poter progettare un futuro, chiaramente si sente morto, e dalla morte civile alla morte materiale il passo è breve. Qualche elemento l'ha fatto su questo, alcuni hanno già accennato che ci sono dei morti che non rientrano in questi numero dei 66, ma sono morti perché quando escono fuori sono degli zombie, perché la società non li accoglie. Non li accoglie materialmente perché è impensabile, appunto, al di là del fatto che non esistano diciamo i corsi di preparazione professionale per avviare al lavoro i detenuti, ma non è solo un problema di preparazione professionale, è un problema che la società non è in grado culturalmente di accogliere il detenuto o la detenuta. E tra l'altro perché appunto c'è anche questo meccanismo, e qui appunto le colpe le diamo, fino a qui le colpe le diamo, chiamandoli criminali, omicidi, tutti quelli che hanno delle responsabilità, tutti quelli che hanno delle responsabilità anche basse, anche dal municipio in poi, cioè oggi sono le istituzioni che sono assassine, per cui credo sia anche un problema, come dire, morale, visto che si è parlato tanto di moralità, ci fanno anche le manifestazioni sulla moralità, ecco, io credo che l'unica moralità di cui possiamo senza vergognarci tener, ripeto, senza vergognarci appunto, quella da tenere presente è quella che porta alla morte delle persone, le altre possiamo passarci sopra. Quelle che portano alla morte delle persone è una moralità, quella moralità è quella che dice che queste persone le consideri esseri umani di serie B, questo è il punto centrale. Quindi la società assassina, e non è solo lo Stato assassino, questo lo sapevamo da tempo, lo Stato assassino in Italia lo è sempre stato, dai tempi di Babbeccari, dall'Unità d'Italia, prima ancora non era unitario, era altrettanto assassino, però erano tanti stati. Con l'Unità d'Italia sarà lo Stato unitario assassino, comincia subito con le stragi e le continuerà nel periodo regio, nel periodo fascista e anche nel periodo repubblicano, che tutti sanno che la Repubblica Italiana viene battezzata con la strage di Portella delle Ginestre e via via. Mind is an antique room. There's overstuffed chairs and carpets too, where nobody good place to run away from, and I'm running from a love with every step I take, and if I can fall for you then from the last one I am saved, and it's a cold gray wet December shitty shitty day, and I'm waiting for another friend, calling long distance again. You're dark and your French voice is lovely, and your bright eyes light the receiver. Allora, una prova una prova scientifica, se volete, era proprio portata da quella trasmissione, no? Quando fate il confronto tra i suicidi nel carcere italiano e quelli in altri paesi, fate il confronto con la Polonia, con la Bulgaria, con la Romania, con gli Stati Uniti d'America, situazioni carcerarie molto pesanti dal punto di vista, gli Stati Uniti d'America è il top della presenza rispetto alla popolazione di carcerati, 5 milioni sono veramente tanti, e 2 milioni e 700 mila nelle carceri 24 ore su 24, cioè totalmente, e il resto 2 milioni e 3 sono invece in misura alternativa, quindi in tutto 5 milioni. Tuttavia negli Stati Uniti d'America la percentuale rispetto alla popolazione detenuta di suicidi è molto inferiore, e così negli altri paesi, e quindi dava questo elemento critico. L'altro elemento però critico è che il confronto si potrebbe fare anche rispetto ad altri periodi dello stesso paese Italia, è molto più consono, perché parliamo di stesse persone, no? All'interno di un diciamo di un sistema carcerario abbastanza identico. Ora, per esempio, il rapporto con gli anni 70 è abbastanza interessante. I suicidi allora erano molto pochi, le condizioni di carcere erano probabilmente erano tremende, forse peggiori di quelle di adesso. Sì, non c'era questo grande sovraffollamento che c'è adesso, però le carceri erano molto più vecchie, devastate, i pestaggi erano molto più numerosi di adesso. Quindi c'era una situazione drammatica, eppure i suicidi erano molto pochi. Come mai? Drip, drip, drip of the teardrops to the chink, chink, chink of the cash. From the end of the friendships to the whack, whack, whack of the bash. Perché allora c'era appunto una cultura anticarceraria. Questo è il punto centrale. È quello che dicevamo prima, l'aria che si respirava da dietro le sbarre, anche in tutte le condizioni tremende, terribili in cui si viveva, vivevano i detenuti un rapporto con una parte di società. Sapevano che c'era una parte della società che li voleva morti. Tremenda, terribile, forcaiola, come si dice in termini appunto per identificare queste persone, quella parte di società che vede il carcere come tutto, però sapeva anche che c'era una parte, una bella fetta della società che invece era dalla parte dei detenuti e che gli offriva sostegno reale, non di lamentela, non diceva le carceri stanno male, lo Stato dovrebbe fare qualcosa, non diceva bisogna fare delle carceri moderne, diceva semplicemente bisogna liberare tutti, come appunto la canzone che mandiamo a spesso, cioè dice, criticava pesantemente l'esistenza stessa della galera e diceva bisogna che i detenuti escano tutti, i carcerati escano tutti, cioè non diceva questa parte della società, non accettiamo che lo Stato si arroghi il diritto di togliere la libertà a chi che sia. E dunque siamo arrivati quindi all'osso del problema. Dire che appunto le carceri sono brutte, sovraffollate, stanno male, che sull'emergenza carceri ci stanno facendo dei lauti guadagni i palazzinari, quell'aggregato di mafiosi, e criminali che sono quelli che costruiscono le carceri, che in combutta col governo fanno questi imbrogli. Queste sono state denunciate, tutto giusto. Potevano essere un po' più pesanti, perché per esempio far capire, potevano dire tranquillamente, non l'hanno detto, che l'emergenza carceri è stata, diciamo, esaltata proprio per permettere di fare gli appalti carcerari in maniera molto più allegra, cioè senza dover fare la gara d'appalto, perché quando una situazione è ritenuta di emergenza si può soprassedere a una serie di norme legislative che ti impongono di fare gli appalti pubblici. Invece così, con l'urgenza derivata dall'emergenza carceri, permettono di fare appunto gli appalti, diciamo, tra amici loro, e questo va bene. Però appunto il problema è un altro: questo tipo di lamentazione non ha aiutato per nulla i detenuti, perché la conclusione di quelle due ore di trasmissione era che finiva così quella trasmissione: lo Stato deve preoccuparsi di fare delle carceri dignitose, umane, in cui non sia più possibile questo tipo di vita grama, no? Appunto disastrata, eccetera. Ed è quello l'appello che devasta il prigioniero e la prigioniera, perché loro sanno che non ci stanno per caso lì, ci stanno perché c'è una politica dello Stato che li costringe a questa situazione. Quindi tu non puoi pretendere dal torturatore, non puoi per far cessare una tortura, non puoi fare l'appello al torturatore. Voi avete mai visto Amnesty International che dice: cari torturatori, smettete di fare le torture? Pur essendo un'istituzione, non è che dicono, si rivolgono ad altri perché facciano cessare al torturatore di fare le torture. È chiaro. Quindi hanno visto l'imbroglio, l'inganno, e quindi chiaramente non a caso le ore successive sono state segnate da molti suicidi. Il problema è proprio questo tipo di lamentazione, che fa tanto piacere a una certa parte della società che si ritiene buona, in realtà fanno un cattivo servizio, perché è una denuncia pelosa, cioè di dire: noi critichiamo le carceri attuali perché sono tenute in condizioni brutte, non perché esiste il carcere, perché il meccanismo di carcerazione è arrivato a livelli che assurdi, per cui avete visto ci sono tra i morti di questi giorni una persona aveva un ragazzo che si è tolto la vita, era stato condannato a 6 mesi di carcere perché aveva qualche grammo di hashish. Ecco, questo è il problema centrale, che si butta in galera chiunque, e che non solo, ma che quelli in galera vengono ritenuti reietti, abbandonati, bollati, marchiati per sempre e non più riaccettati dalla società. Cioè, il carcere non può funzionare più, se mai ha funzionato, ma sicuramente nell'ultimo secolo non ha più funzionato da rieducazione, da reinserimento sociale. Non può essere questa cosa. Quindi va messo in discussione proprio l'essenza stessa della galera. Questo è importante perché in questi giorni, appunto, che si parla tanto di moralità, è certo che l'unica moralità che a me interessa in primo luogo è questa, il resto di moralità è roba squallida, miserabile. Questa è l'unica moralità, quella che porta alla morte e a enorme sofferenze di persone. E io però non vedo manifestazioni contro questa immoralità, quella di costringere delle persone a morire perché non hanno speranza di vita. Questo è quello che succede in carcere: si inducono delle persone a morire perché non gli si propone nessuna offerta di vita.
We'll be right back.
e addirittura arriviamo a un dato parossistico, cioè c'è succede uno di questi suicidi, il tribunale di Brescia ha visto la cella dove era avvenuto questo suicidio e le ha sequestrate. Pensate un po', questa brava persona, questo magistrato del tribunale di Brescia, avendo visto le celle dove è avvenuto il suicidio, ha visto quelle celle, quelle due o tre celle, quelle ha osservato, non le altre decine di migliaia che stanno in Italia, quelle dove è avvenuto il suicidio, ha deciso di sequestrarle perché ha detto che non sono in grado di ospitare delle persone. Ora, ecco, quello per dire, se per dire che poi appunto è veramente ridicolo pensare che gli strumenti legali possano operare su una struttura sociale, è impossibile, sono due ambienti incomunicabili, il sociale e il giudiziario, non possono operare l'uno per l'altro. Però per dire, questa persona pensando, ha visto, dice fatemi vedere dove si è suicidato quello, un posto invivibile, io sequestro le celle, ne ha sequestrate tre, le tre celle limitrofe a quella dove era avvenuto il suicidio, perché le ha ritenute non vivibili. Ecco, però qual è il problema? Il problema è che allora, se questo ragionamento si potesse espandere, dovrebbe sequestrare tutte le celle delle carceri italiane, perlomeno il 95%, e quindi chiudere le carceri italiane. Ecco, però vedete che cioè, questa strada non è percorribile. È percorribile quella invece di cambiare assolutamente il senso della cultura devastante che domina questo paese. Cioè, manifestazioni contro il carcere non se ne vedono, queste darebbero la possibilità di non suicidarsi a coloro che intendono togliersi la vita. E lo vediamo parlando di un altro aspetto tremendo delle carceri italiane, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Sappiamo che anche qui, sempre con lo stesso meccanismo allucinante, no? Qui veramente si raggiunge proprio il crimine assoluto, questo è il crimine assoluto. È come se uno dicesse Auschwitz bisognava migliorarlo, non è il problema che esisteva Auschwitz, ma il problema è che Auschwitz forse aveva le celle sporche, il mangiare era non buono, si poteva semplicemente migliorare. Gli OPG sono gli ospedali psichiatrici giudiziari, abbiamo già detto che sono la vergogna della vergogna, il posto più tremendo dove una persona può essere gettata. Il residuo dei manicomi criminali che esistevano al tempo dei manicomi, poi i manicomi sono stati aboliti con tutte le incompetenze di questo percorso, però perlomeno i manicomi sono quei luoghi di tortura, sono stati aboliti e sono rimasti quelli giudiziari, cioè dove ci stanno le persone in pendenza di giudiziari, appunto. Vi sono rinchiuse 1500 persone, sono 6 gli istituti, gli OPG in questo paese, vi sono rinchiuse 1500 persone. Bene, qualche tempo fa, ricordate, ne abbiamo parlato, una commissione del Parlamento italiano guidata dal professor Marino ha visitato alcuni di questi OPG e ne ha segnalato pure qui siamo ancora peggio, questi sono proprio il degrado del degrado rispetto a quello che avete visto domenica, moltiplicatelo per mille, letti di contenzione, torture vere e proprie, camicie di fuoco, vabbè, insomma, quello che il peggio che si possa immaginare. Bene, la denuncia è stata fatta dalla Commissione Marino, è stata presentata al Parlamento stesso, il Parlamento poi l'ha girata al governo e il governo ha deciso di intervenire. Uno dice, vabbè, pensa che un ragionamento del genere, visto che lo scandalo era tremendo, questo vero scandalo, si pensava che cominciassero a chiudere alcuni OPG partendo da quelli peggiori. Invece il governo ha preso i lavori di questa commissione, li ha fatti propri, ha detto interverremo. Al Senato è stato mostrato addirittura un video shock, leggiamo qui questa nota di agenzia, sulle condizioni in cui versano le 6 strutture finite nel mirino della commissione guidata dal professor Marino. Negli OPG vivono circa 1500 persone, di cui 350 potrebbero tranquillamente lasciare le strutture e andarsene a casa. Stanno scontando un ergastolo bianco, l'abbiamo detto, se anche vieni fermato per una stupidaggine, appunto, basta che non rispondi a un agente e quindi poi resti qualche giorno di carcere, però vieni ritenuto insano di mente e vieni buttato nell'OPG, ci puoi rimanere anche tutta la vita, perché lì il tempo non trascorre, il tempo è zero, quindi anche per fare 3 giorni lì ci stai tutta la vita. e quindi si chiamano ergastoli bianchi, eccetera, eccetera. Quindi il video dice desta emozione, tutti i senatori, Palazzo Madama, scusa, come se ci fosse differenza tra senatore e deputato. Vabbè, hanno visto questo video, chiamato video shock, tutti traumatizzati, uno dice, vabbè, carogne per carogne, si sa che sono carogne quelle che siedono sugli scranni di Palazzo Madama, però probabilmente possono anche, almeno per segno, chiudere il peggiore, che insomma, Aversa, cominciare a far uscire qualche centinaia di persone. Ma che? Hanno deciso questo. Allora, il Ministero ha in mente, leggiamo proprio il coso ufficiale sull'agenzia qui, delle linee guida da sottoporle al binomio Stato-Regioni, perché in parte questi sono gestiti anche dalle regioni. Stato e regioni devono sovrintendere a mettere in pratica le linee guida che il Senato, sui lavori della Commissione Marino, ha esposto. Bisogna, queste linee guida indicano dei requisiti minimi con le quali devono essere riformati questi OPG. In particolare, per esempio, gli spazi per metro quadrato per detenuto ed altri criteri che consentano di ridisegnare gli OPG sulla penisola. Questo lo dice Fazio, il ministro. Si tratta di un'ipotesi concreta, assicura Fazio, e mi auguro che possa accelerare l'iter già in corso di regionalizzare l'assistenza penitenziaria. Oltre ai finanziamenti di legge, aggiunge il ministro, il governo ha dato dal 2009 un fondo ad hoc nell'ambito degli obiettivi di un piano a fondo vincolati, che presenti anche nel 2010, per attuare queste ristrutturazioni negli OPG. Sono 10 milioni di euro, eccetera, 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 eccetera. Quindi, vabbè, la notizia delle linee guida, sottolinea Marino è stato interpellato per questa scelta del governo. È importante perché consentirebbero anche la chiusura di quei centri che non rispettano i requisiti previsti. E allora, uno si aspettava un intervento per chiudere, almeno alcuni, per cominciare a chiudere, far uscire qualcuno, invece queste linee guida in qualche modo ristrutturano gli OPG. Che vuol dire? Vuol dire che il governo ha in mente il mantenimento di questa porcheria, cerca soltanto di, come dire, imbellettarli un pochetto, perché possano non essere così scandalosi come sono attualmente. 10 milioni di euro per ristrutturare e tenere in piedi una vergogna che tortura quotidianamente 1500 persone. Che dire, qui si spiega, non credo che il commento ci sia da fare, se lo sono fatti da solo il commento, cioè fanno una commissione di parlamentari, visita gli OPG, dice che sono una vergogna assoluta, gira un video, lo fa vedere ai parlamentari, tutti affermano che è un video shock vuol dire che ha traumatizzato, perché si vedono persone devastate, legate al letto di contenzione, massacrate di psicofarmaci. Vabbè, che dire, il massacro totale, veramente. Ebbene, la prima cosa, uno dice, vabbè, li chiuderanno. No, non li chiudono, li ristrutturano con questi 10 milioni di euro. Cioè, daranno, pensate un po', la soluzione è trovare, la norma deve essere che per ciascuno di questi detenuti nell'OPG ci devono essere un tot di metri quadrati per mettere attività di socializzazione, quindi si indora un po' la pillola, ma è chiaro che il problema rimane, cioè il problema è che non si vuole affrontare la vergogna dell'esistenza dell'OPG stesso, cioè del fatto che ci siano delle persone incarcerate senza che nemmeno, appunto, abbiano, non legate alla dinamica giudiziaria, perché queste persone, secondo la dinamica giudiziaria, avrebbero tutte finito da lungo tempo la loro pena, se un giorno di carcere nell'OPG valesse un giorno di detenzione in un carcere normale. Invece lì non vale, il tempo è zero, è azzerato, e quindi tutti vivono questa sorta di ergastolo bianco, cioè di pena infinita, fino a che qualcuno non decida che questi sono rinsaviti, e in quelle condizioni capite bene che, insomma, probabilmente si peggiorano le proprie condizioni, qualunque siano quelle di partenza. Anche la persona più normale, super perfetta di questo mondo, seppure ci possa essere una persona in questo tipo, è chiaro che in quelle condizioni diventa una persona veramente devastata. E per finire, quest'altro fatto drammatico è avvenuto vicino a Roma, il carcere di Velletri, che tra l'altro diversi anni fa il carcere di Velletri era un carcere invece abbastanza, diciamo, non dei peggiori, eppure invece è successo questo drammatico fatto. È comparso sul Messaggero, pensate un po', quindi penso che sia di dominio pubblico. Allora, un detenuto vede gli agenti che rubano, loro lo pestano per farlo tacere. Lesioni, peculato e violenza privata nei confronti di un detenuto pakistano. L'indagine è iniziata, ovviamente si riferisce a qualche tempo fa, era del 2009, e adesso si è saputa perché hanno proceduto contro questi, la magistratura ha proceduto verso questi agenti. Insomma, questo detenuto pakistano aveva notato che 5 agenti sottraevano regolarmente materiali di vario genere al carcere, soprattutto rubavano gli alimenti destinati ai detenuti, e quindi annotava su un diario tutti questi ammanchi che loro facevano, e poi ha segnalato il caso al giudice di sorveglianza. Voleva segnalarlo, non ha fatto in tempo perché gli hanno scoperto questa piccola agenda, i detenuti, le guardie hanno scoperto al detenuto questa agenda, hanno visto che lui segnalava tutti i casi di mancanze, di sottrazione, e l'hanno pestato a sangue per ritorsione, per farlo tacere. È una vicenda al limite dell'incredibile, dice questo articolo, questa breve nota del Messaggero, che ha visto il coinvolgimento del garante dei detenuti del Lazio, cioè l'inchiesta della procura di Velletri è stata coordinata, eccetera eccetera. Per i 3 agenti sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per altri 2 è stato invece disposto l'obbligo di dimora. Nemmeno sanzioni, ma non è che non gli interessa, appunto. 3 agenti, vabbè, e questa è la vicenda. Ecco, questa è come dire, non si trovano più le parole, però in realtà abbiamo qui una situazione al limite dell'incredibile, che poi però produce a cascata questi meccanismi. È inevitabile. Non è che si possono, come dicono alcuni, colpiamo le mele marce perché poi tutto il resto. No, è una situazione così inaccettabile, invivibile dentro quelle galere, e a maggior ragione gli OPG, in cui praticamente è un inferno dei vivi. Ed è chiaro che in quella situazione di violenza spaventosa, violenza di Stato, di cui non si parla mai, chissà perché, per violenza, questa cultura un po' imbecille che circola adesso in questo paese, per violenza viene indicata solo quella che gli strati bassi della popolazione, le classi subalterne, fanno verso i potenti. Quella viene chiamata violenza, cioè quando una manifestazione un po' rude che spacca qualche vetrina, quella è violenza. Che lo Stato uccide, tortura, massacra delle persone, quella non viene chiamata violenza. Io questa parola non l'ho sentita, per esempio, nella trasmissione di domenica, ed ha avuto quella trasmissione troppe carenze, l'abbiamo segnalata. È un peccato perché è un'occasione persa, una vergogna per coloro che vogliono sottoporre a critica per migliorare, per cambiare un sistema come quello detentivo italiano. Questo edulcorare le pillole, l'abbiamo visto nei 2 casi, carceri e OPG, sicuramente non può che produrre altri suicidi, perché come recepisce questo linguaggio il detenuto o la detenuta? Lo percepisce come semplicemente assenza di attenzione da parte della società nei confronti di loro stessi. E dunque che può fare se non... sì, può resistere, molti resistono, però non avendo più speranza, molti decidono che, essendo già morti, perché una persona senza speranza è morta, tanto vale che passano alla morte totale. Questo è il meccanismo che induce i suicidi, per cui le responsabilità, come vedete, sono anche di una critica che non è critica, che vuol passarsi per critica, in realtà è soltanto un tentativo di indorare la pillola. Bene, Ale, sono le 16, termina qui questa trasmissione di oggi. Forse c'era molta rabbia, perché sia la situazione di cui parliamo, le carceri, gli OPG, i manicomi criminali, sia come viene trattata dallo Stato, che continua a massacrare, quindi un vero e proprio Stato criminale, Stato assassino, violento.